Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte da Emanuela Burgazzoli, da Michelle Fleischmann alla regia tecnica. La videro in un abito a taglio intero, piuttosto chiaro, che le figurava molto bene, era alta e pallida. Ella pareva spesso indugiare, quasi pensare ad altro, a cose lontane o perdute tra le figure dei suoi libri. Qualche volta, di sotto alle palpebre e ai cigli, abbassati a licenziare lo sguardo verso la pagina, si sarebbe detto che era invece per discendere il pianto. Questo è un brano tratto dal racconto Il Club delle Ombre del 1949 di Carlo Emilio Gadda, le parole che descrivono una insegnante di storia dell'arte. Una signorina tutta presa dai suoi volumi. Perché questa citazione? Perché oggi Voci dipinte entra nelle aule scolastiche, quest'anno ricorrono i 25 anni dell'insegnamento della storia dell'arte come materia obbligatoria nei licei e dall'anno prossimo partirà in fase sperimentale un nuovo indirizzo artistico. Potrebbe sembrare a prima vista un problema per addetti ai lavori, una questione di programmi e obiettivi didattici, ma non è così, perché lo statuto della storia dell'arte nella scuola dice anche qualcosa sul valore che una società attribuisce alla propria educazione visiva e a un determinato gusto estetico, in ultima analisi anche al valore del proprio patrimonio artistico e culturale. Per parlare di arte a scuola oggi abbiamo tre ospiti, tre storici dell'arte che sono stati anche docenti. Laura Damiani, docente al liceo 2 di Savosa. Buongiorno e benvenuta, signora.
Buongiorno.
Ecco, l'ultima mostra che ha visitato, signora?
L'ultima mostra che ho visitato, oddio, ne ho visitate parecchie ultimamente. Immagino. Forse credo per la terza volta l'ultima che ho visitato è stata Caravaggio a Milano, Caravaggio e i contatti con Genova, l'ultimo Caravaggio, si intitola la mostra alle Gallerie d'Italia.
Gloria Pasi, docente insegnamendrisi a Savosa al liceo Lugano 2. Buongiorno e benvenuta anche a lei, Gloria Pasi.
Buongiorno a tutti.
Anche per lei qual è stata l'ultima mostra che ha visitato?
Ma io ho appena visitato in realtà un museo in Sicilia, sull'isola di Mozia sono state. Ho visitato un piccolo museo archeologico, ma bellissimo.
Bene, quindi un suggerimento ai nostri ascoltatori. È collegato al telefono dai Grigioni Claudio Guarda, già docente al liceo di Locarno, critico d'arte. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti voi.
Grazie per aver accettato il nostro invito. E anche per lei le chiedo qual è l'ultima mostra che ha visitato Claudio Guarda.
Martedì scorso Dürer a Milano e domenica Picasso a Lugano.
Ecco, un altro suggerimento di visione, quindi artistica. Prima di cominciare, una finestra musicale, lo sapete, Voci dipinte, una colonna sonora che attinge al jazz. Andiamo negli anni 60 con Wes Montgomery. Thank you. Lasciamo le note di Wes Montgomery in questa Full House del 1962 e torniamo in studio con i nostri ospiti per parlare del tema di oggi, l'arte a scuola, in particolare dell'insegnamento della storia dell'arte al liceo. Ecco, io vorrei chiedere a tutti i nostri ospiti perché è necessario insegnare la storia dell'arte? Sembrerebbe una domanda un po' forse scontata, non lo so. Cominciamo da Laura Damiani.
Perché studiare storia dell'arte? Perché non studiarla? Nel senso, perché non studiare storia dell'arte intesa come, diciamo, cristallizzazione di tutta una serie di valori che sono stati espressi nella storia della cultura occidentale? Perché non è stato fatto prima? Questa è la vera domanda. Ma credo che sia proprio nel DNA della disciplina, nel senso che l'insegnamento della storia dell'arte è strettamente legato alla diffusione delle immagini all'interno appunto del mondo culturale occidentale, ed è una storia piuttosto recente, perché se evidentemente i testi scritti sono entrati a far parte appunto del mondo scolastico, diciamo dagli albori, no, della nascita della scuola, questo non è potuto succedere invece con la storia dell'arte. La storia dell'arte è sempre stata una disciplina molto elitaria da questo punto di vista, perché chiaramente chi poteva permettersi di andare a vedere, in assenza di fotografie, di immagini, le opere dal vivo? Beh, chiaro, soltanto i conoscitori, soltanto un'elite di viaggiatori, un'elite di eruditi. E quindi ecco che il gap all'interno del mondo della scuola si è fatto sentire, fino chiaramente alla possibilità di accedere nelle aule scolastiche a dei mezzi di confronto, delle immagini di qualità che potessero veramente veicolare appunto la storia dell'arte intesa proprio come storia delle immagini all'interno del mondo scolastico.
Claudio Guarda, appunto, perché non prima, cioè lo spazio che si merita, che è necessario a scuola, ha avuto? Lei ha cominciato come docente di italiano o mi sbaglio?
Io ho cominciato come docente di italiano e devo dire che poter insegnare storia dell'arte in un liceo è un grande privilegio. Anche insegnare italiano è un grande privilegio, ma c'è una differenza. Nonostante la letteratura sia la creazione della mente, dello spirito della letteratura, di tanti geni, è la cultura classica, il docente che insegna italiano ha di fronte degli allievi che hanno sempre di fronte l'esame di maturità. E quindi occorre dire: bisogna fare questo, bisogna fare quello, dovete preparare tanti autori. La storia dell'arte non è vero gratuità, ma certamente può consentire al docente uno spazio liberatorio, ha una funzione liberatoria, creativa, immaginifica. Non dico uno spazio di gratuità, ma uno spazio di libertà. Non hai l'esame di maturità che ti opprime. E allora con gli allievi puoi davvero creare uno spazio condiviso. Ripeto, non di gratuità, perché è basato su un metodo, sull'analisi, sull'osservazione diretta e sulla condivisione di quello che si dice. E allora diventa uno spazio condiviso, diventa anche uno spazio di educazione alla cultura, allo scambio, al mettere in relazione i pensieri, a crescere insieme. E io ho trovato che questo è stato veramente un momento molto bello della mia esperienza di docente. Anche l'insegnare italiano, non posso dirvi no, ma certo lo spazio di libertà che la storia dell'arte ha consentito ha permesso a me come docente di avere un rapporto con gli allievi molto formativo, sociale e nel vero senso della parola educativo, cioè educere, creare, portare fuori, formare anche a un gusto crescendo assieme.
Ecco, Gloria Pasi si ritrova in queste parole.
Assolutamente, certo, mi ritrovo assolutamente in quanto è appena stato detto. E devo dire che questa domanda io la rivolgo normalmente ai miei allievi quando li incontro per la prima volta, proprio perché la materia è nuova e sì, loro hanno già molte materie, si devono confrontare con moltissime materie, per cui chiedo loro appunto, ma secondo voi qual è il senso, no, di questo nuovo insegnamento? E normalmente la prima risposta che mi danno è: beh, al liceo è importante studiare anche storia dell'arte per ampliare le proprie conoscenze, il proprio bagaglio culturale. E in realtà è verissimo questo, ma in realtà c'è molto di più, no? Diciamo che l'insegnamento della storia dell'arte ha un grande potenziale educativo, no? Formativo, che va ben al di là dell'acquisizione di nozioni, chiaramente. Certo. Siamo, penso, tutti noi convinti, no, del fatto che questo tipo di formazione, questo insegnamento sviluppa diciamo l'intelligenza nella sua complessità, no, nella sua totalità, quindi attiva facoltà logiche ma anche intuitive, no, emozionali, che sono fondamentali.
Fondamentali, Laura Damiani, proprio in una società come la nostra, che è spesso chiamata la società dell'immagine, e adesso parlavamo di accessibilità, sembra che tutti possano veramente appunto avere accesso a quello che è il patrimonio artistico, quindi l'arte contemporanea, ma non solo, appunto grazie anche a nuove tecnologie si può visitare un museo virtualmente, poi si può discutere insomma sul valore ovviamente di trovarsi di fronte all'opera d'arte fisicamente, però bisogna avere quindi degli strumenti adeguati, ancora più necessari oggi.
Ma certo, diciamo che le finalità dell'insegnamento della storia dell'arte, quando è entrata nei licei una ventina d'anni fa, è decisamente maggiore oggi, proprio perché oggi i ragazzi sono, come dice lei, inondati dalle immagini. Il problema forte oggi è quello di fornire loro gli strumenti per discriminare, per capire, per entrare nella logica dell'immagine. Loro lavorano, diciamo, quando non sono a scuola, quindi quando hanno degli spazi, diciamo, privati da occupare, hanno in mano lo smartphone che veicola immagini in continuazione. Il loro mondo è fatto da immagini, da parole, perché anche però non veicolate come in passato dalla letteratura, ma dalla musica. Oggi la musica, sappiamo, è una musica che basa soprattutto, no, la musica, intendo, che ascoltano i nostri ragazzi, che è basata soprattutto sulla parola, sul testo, il rap, eccetera, eccetera. Quindi sono due modalità importanti di accesso alla comunicazione che i ragazzi sentono necessari nel loro modo di esprimersi, appunto, e cercano anche delle risposte ai perché, alle logiche che stanno dietro le immagini, dietro le parole. Devo dire che, per esempio, passano abbastanza normalmente, no, nei social media dei dipinti, per esempio, del passato, a cui vengono associate delle scritte anche piuttosto così irriverenti, insomma, delle gag, chiamiamole così. Ma loro non hanno nessuna idea di chi siano gli autori di quei dipinti e perché, quale fosse il significato originario di quelle rappresentazioni. Ecco, cercano questo tipo di risposte molto più di 20 anni fa. 20 anni fa, anzi, devo dire che il loro modo di avvicinarsi alla materia era decisamente diverso, era quasi ostile, soprattutto appunto nei confronti dell'arte contemporanea. Oggi invece sono molto più ricettivi, hanno molta più fame di conoscenza, ma soprattutto di capire cosa ci sia dietro, appunto, cosa venga veicolato al di là, appunto, di un'opera d'arte, di un'opera d'arte del presente e di un'opera d'arte del passato.
Ecco, Claudio, guarda, quando ha cominciato, com'era lo statuto della disciplina della storia dell'arte?
Ma devo dire che io sono stato tutto sommato privilegiato quando sono entrato, perché sono entrato come un sostitutivo all'inizio, no? E facendo l'alta scuola pedagogica, iniziando in quel modo, ma ho avuto anche uno spazio di libertà che la direzione mi ha concesso. E quindi ho potuto muovermi con un certo con una certa qual libertà, non mi sono preoccupato di metodi, nel senso di seguire un criterio storicistico o uno prettamente formalistico. Io ho cominciato praticamente con i miei allievi a far passare delle immagini e chiedere loro, questo capitava spesso all'inizio, se piacessero o no queste immagini. E questo mi serviva come punto di discussione, come inizio di discussione, perché il nostro approccio con l'immagine, con l'arte, con Michelangelo, con Raffaello, ma anche con Frida Kahlo, per citare un artista presente oggi a Milano, sì. è di tipo prettamente empatico all'inizio. Cioè, gli allievi dicono mi piace, non mi piace, mi piace, non mi piace, e questo è il criterio con cui ed è legittimo, ognuno esprime quello che sente. Però a un certo punto si comincia a sentire che al di là di quest'opera che empaticamente ci attira, ma non sappiamo bene perché, percepiamo qualcosa, sentiamo qualcosa, ma non sappiamo bene esplicitare, si rendono conto che deve cominciare anche un'operazione di critica, di operazione di analisi, di smontaggio, di riflessione e argomentazione su perché un'immagine piace. E quindi ci si rende conto che quando si dice che il bello è ciò che piace, banalità, vero, evidentemente è un'affermazione in parte vero, perché noi partiamo dove siamo, ma che il bello si può anche educare, al bello si può, ed è a questo punto che inizia il processo di analisi, e qui ci si mette dentro il metodo. Allora si parte con un certo segmento di storia dell'arte e ci si rende conto che dietro la storia dell'arte, come diceva Laura Damiano e la signora Pasi, dietro c'è tutto un mondo, cioè che l'immagine non può essere letta acriticamente per quello che è in apparenza, ma che dietro c'è tutto un bagaglio, una cultura. E ecco, quello che è molto bello è quando un allievo scopre con la mente quello che con gli occhi vedeva ma non capiva, e adesso lui vede, e con l'intelligenza vede, perché noi vediamo quel che sappiamo. Ecco, portare l'allievo a questo livello, che capita poi anche al docente, perché anch'io ho visto con gli occhi dei miei allievi. Ci sono allievi che mi hanno fatto vedere cose che io non avevo visto. E questo processo costruttivo insieme, questa crescita insieme, è il privilegio di poter insegnare la storia dell'arte. Che poi la storia dell'arte la troviamo ovunque nella vita, perché quando uno... Perché studiare la storia dell'arte? La risposta più semplice è dire perché fa parte della vita. E quando uno vuol fare una cosa per staccare, che dice? Va a Berlino, va a Monaco, va a Roma, va a Firenze. E si trova nella vita dell'arte, ma la trova anche a Locarno, se abita a Locarno. Si deve abituare anche a questo, e poco alla volta si cresce in questo senso, perché è importante che l'allievo abbia anche il senso della storia e della storia del suo territorio, quindi portarlo anche lì a vedere.
Ecco, entreremo in questo mondo complesso della storia dell'arte e cercheremo di entrarci appena dopo una nostra prima rubrica. È la mostra della settimana, oggi visitiamo Progetto 6000, una mostra collettiva di 7 giovani artisti ticinesi a Zurigo, 7 artisti che fino a giugno hanno l'opportunità di presentare le proprie opere e performance in diverse strutture culturali cittadine, giovani perché sono tutti poco più che trentenni. Raniero Fratini ha chiesto a una delle curatrici, Alessandra Gabaglio, perché chiamarlo Progetto 6000. Sentiamo.
È un ponte culturale tra Zurigo e il Ticino, infatti gli artisti selezionati sono tutti e 7 ticinesi, e 6000 perché sono i codici postali delle città o dei paesi da cui vengono questi artisti, quindi Locarno 6600, Lugano 6900, e quindi ci siamo dette 6000 un po' per rappresentare appunto il Ticino.
Solamente che 6000 è Lucerna, 6200 è Zug.
Sì, questo lo sappiamo, però abbiamo comunque voluto tenere questo aspetto del codice postale. Comunque tutti gli artisti vengono da paesi o città in Ticino, cioè tanti di loro abitano lì, ma anche tanti hanno lasciato questi posti, quindi per noi era importante sì il concetto di luogo del Ticino.
Alessandra Gabaglio, in base a quali criteri avete selezionato questi artisti? Sono tutti artisti abbastanza giovani.
Esatto, per noi è stato importante scegliere artisti che nei loro lavori abbiano una componente interdisciplinare, cioè che combinino nella loro arte diverse discipline, cioè non solo fotografia, però fotografia e grafica insieme piuttosto che performance e teatro. Quindi questo aspetto è stato importante nella selezione. E anche il fatto che fossero artisti, è vero, emergenti, ma che avessero comunque già fatto alcune piccole mostre a livello svizzero o ticinese.
Ci può fare qualche esempio concreto, Alessandra Cavalli?
Per esempio, quando penso a interdisciplinarità, penso a Nicola Spolli. Lui è fotografo e graphic designer. Le sue opere sono dei progetti visivi, quindi non è una singola opera, ma sono progetti di lunga durata in cui combina appunto aspetti sia della fotografia sia della grafica.
Ma quanto sono rappresentativi questi giovani artisti per la scena artistica della Svizzera italiana?
Abbiamo proprio cercato di scegliere artisti che venissero da diverse discipline, quindi abbiamo artisti per esempio come Elisa Storelli da Brissago, che lavora con l'aspetto della performance sonora e visiva. Abbiamo per esempio Marta Margnetti, che lavora di più con l'aspetto della scultura. Quindi abbiamo cercato veramente di includere le diverse discipline che secondo noi in Ticino in questo momento sono più rappresentate.
Com'è stato finora l'eco qui a Zurigo? C'è stato interesse da parte delle gallerie zurighesi, dalle istituzioni culturali zurighesi per questa vostra iniziativa?
Assolutamente sì, questo ci ha stupito moltissimo. Infatti, quando abbiamo iniziato il progetto era tutto un punto di domanda, e man mano che abbiamo presentato il progetto a diverse istituzioni, infatti con Progetto Semila ci sono 6 istituzioni e 6 curatori che hanno deciso sì, io voglio presentare questo artista a Zurigo, e quindi da questo punto di vista siamo veramente molto contente del riscontro.
Ecco, era un contributo di Raniero Frattini sulla collettiva in corso a Zurigo di alcuni giovani artisti ticinesi, Progetto 6000. Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, magazine di Rete 2 dedicato al mondo dell'arte. Oggi ci occupiamo di arte a scuola. Stavamo dell'insegnamento della storia dell'arte a scuola, abbiamo parlato della complessità di questa disciplina, una disciplina che appunto aiuta a crescere gli studenti. Interdisciplinarietà è stato citato anche in questo contributo. Forse la storia dell'arte, più di altre discipline, nella storia dell'arte si tende ad abbattere i confini, no, con altre materie, l'italiano, la letteratura, la storia, ovviamente in primis la filosofia. Quindi vi chiedo, ecco, per esempio nell'anno adesso di introduzione alla storia dell'arte, che è obbligatoria al liceo, questa modalità di dialogo con altre discipline c'è? Gloria Pasi.
Dunque, diciamo che sì, innanzitutto è vero, no? La storia dell'arte proprio per la sua natura, no? Si apre a moltissime discipline, no? Si collega a moltissime altre discipline, la storia abbiamo detto, ma la filosofia, ma la letteratura, anche le scienze, no? Se vogliamo. E quindi ci sono moltissimi possibili agganci e qualche volta riusciamo, diciamo, a lavorare in maniera interdisciplinare con i nostri colleghi. La cosa interessante, io credo, è che comunque sono proprio i ragazzi, no, a fare dei collegamenti. Adesso recentemente stavamo guardando l'Inferno dipinto da Giotto nella Cappella degli Scrovegni, i ragazzi contemporaneamente stavano parlando di Dante, dell'Inferno, per cui abbiamo dialogato, no? Da soli, insomma, sono riusciti a trovare gli agganci e i collegamenti. E poi ci sono delle occasioni in cui effettivamente riusciamo a realizzare dei progetti comuni anche con dei colleghi. Però ecco, noi spingiamo sempre i ragazzi proprio a riflettere, no? sui collegamenti, insomma, a fare da soli questi collegamenti.
Laura Damiani, ecco, questo è vero anche nei...
Assolutamente sì, certamente. Sì. D'altronde, voglio dire, noi abbiamo una materia che non si chiama arte, che non si chiama storia, ma si chiama storia dell'arte. Quindi, voglio dire, nel DNA della materia c'è questo connubio tra prospettiva storica e, diciamo, lettura dell'immagine. Quindi è un continuo dialogo tra le due discipline, con agganci alle preconoscenze dei ragazzi che evidentemente devono entrare nella materia, perché è appunto della materia stessa questo tipo di complessità, come diceva Gloria Pasi, ma anche perché effettivamente, avendo solo 2 ore di storia dell'arte, è necessario per noi agganciarsi a qualcosa che loro già conoscono, che fa parte del loro mondo scolastico. Poi naturalmente, a seconda anche delle classi che abbiamo davanti, possiamo anche modulare un attimino il nostro programma. Per esempio con le classi scientifiche sarà, diciamo, più facile, più interessante per loro, non so, vedere le basi della nascita, diciamo così, della scienza moderna attraverso dei personaggi come Leonardo da Vinci, come Michelangelo, quindi la loro analisi scientifica, sia a livello appunto teorico che a livello pratico, che a livello anche diciamo conoscitivo. Pensiamo, non so, agli studi anatomici dei due artisti, piuttosto che proprio anche la teoria prospettica e naturalmente anche tutto ciò che compete al mondo dell'architettura, che è un mondo che noi affrontiamo e che interessa moltissimo ai ragazzi, perché comunque il loro mondo è fatto di architettura, ma che evidentemente né conoscono né hanno le possibilità di poter leggere secondo determinati parametri che invece sono necessari.
Claudio, guarda, ecco, secondo anche la sua esperienza personale, no? Questo dialogo con le altre materie si impone evidentemente, è qualcosa connaturato all'insegnamento della storia dell'arte.
Certamente sì, io che ho insegnato per 25 anni letteratura italiana e che a Côté, fuori dalla scuola, coltivavo l'arte, ho sempre insegnato letteratura italiana facendo vedere immagini d'arte che erano estremamente necessarie per gli allievi, per poter collegare la letteratura e l'arte. Come si può parlare del barocco in letteratura se non fai vedere che cos'è il barocco in arte? Questi sono esempi che illuminano, che permettono di capire, che legano relazioni, ma non solo con la letteratura. Penso anche alla matematica, penso a Luca Pacioli, penso ai trattati di Leonardo, penso allo studio della scienza, la nascita della scienza in senso moderno. E questa, la storia dell'arte, è fondamentale. Potrei citare un'esperienza personale in questo senso. L'anno scorso i docenti della Commercio mi hanno chiesto di poter incontrarmi con loro, perché alla Commercio non c'è storia dell'arte e chiedevano che immagini potremmo noi far vedere per poter collegare quanto facciamo in letteratura italiana con l'arte, e chiedevano a me, che ho insegnato le due discipline, come e dove io facevo vedere in classe queste cose. E quindi lì ho potuto proprio far passare l'esperienza che era la mia di docente di italiano a loro che sono docenti italiano. Ma l'interdisciplinarità è una cosa essenziale e connaturata proprio, come diceva Laura Damiani, con la storia dell'arte.
Ecco, riguardo agli strumenti, che cosa si insegna nei programmi? Ognuno ha un po' la libertà di scegliere, mi immagino, di disegnare un proprio percorso all'interno dell'arte occidentale. Adesso, leggendo un po' le linee guida dei programmi, mi è sembrato di capire, anche perché in un anno evidentemente non si può fare tantissimo, quindi bisogna scegliere. Poi riguardo agli strumenti c'è anche l'aspetto del legame col territorio, magari, non so, le visite ai musei, come procede questo cammino? Gloria Pasi, magari.
Sì,
chiedo a lei.
Appunto, come diceva, guarda, prima all'inizio devo dire che noi siamo un po' dei privilegiati, perché è vero, no? Abbiamo libertà di scegliere di anno in anno anche, no? Argomenti diversi. Certo, ci sono degli snodi della storia dell'arte che sono fondamentali, no? Quindi, non so, il passaggio dall'epoca medievale a quella rinascimentale, certi artisti, per esempio come Giotto, no? Come si fa a non parlare di queste cose? Però poi di anno in anno stabiliamo argomenti diversi, anche pensando alle possibilità di uscite, le esposizioni, le mostre, programmando appunto delle uscite in città d'arte. Ecco, quello che per me è molto importante però è anche sempre parlare un po' di arte contemporanea. Ecco, questo è un aspetto che dal mio punto di vista è fondamentale, no? L'arte contemporanea ha uno sguardo sulla realtà che è spesso anticonvenzionale, ma è uno sguardo molto interessante. E quindi mi piace che i ragazzi si abituino un po', no? Anche al confronto con l'arte contemporanea, che spesso risulta un po' difficile, no? da leggere. Però ecco, per me questo è fondamentale, insomma, che ci sia anche questo.
Sì, non a caso il museo è diventato appunto un luogo di mediazione culturale con l'arte contemporanea. Adesso si vedono esempi, il museo è diventato proprio un luogo di didattica, direi quasi, no, Laura Damiani? Quindi questo legame con l'arte contemporanea è un po' difficile, cioè no, ma può, guardi, essere difficile, no, non lo so, magari mi sbaglio.
Allora, devo dirle la verità. Quando ho iniziato appunto l'insegnamento liceale 20 anni fa c'era, oserei dire, ostilità da parte degli allievi nei confronti dell'arte contemporanea. Oggi i valori nell'arco di 20 anni si sono completamente rovesciati. È molto più difficile, è davvero più difficile veicolare i valori di Giotto, come si diceva prima, rispetto per esempio, che ne so, a un Bill Viola, a un Bob Wilson. E, diciamo che sono degli artisti più che lavorando anche con le immagini hanno un impatto diverso e immediato sui ragazzi, e paradossalmente li conoscono e li apprezzano di più che non invece un artista del passato, che naturalmente ha bisogno anche di una contestualizzazione faticosa. I valori evidentemente espressi da Giotto non sono quelli contemporanei. Io spesso inizio con la contemporaneità perché tutto sommato è più facile. Poi ci sono, appunto, come diceva Gloria Pasi, degli eventi espositivi che aiutano moltissimo. Quest'anno, per esempio, abbiamo avuto su un piatto d'argento la possibilità di andare a vedere, a visitare l'esposizione appunto di Bob Wilson alla collezione Panza di Biuma Varese, che ci ha subito immerso nel mondo dei linguaggi contemporanei, ma con una relazione, con delle radici nell'arte antica. Quindi è stato veramente un percorso molto arricchente per i ragazzi, che hanno avuto subito la possibilità di capire come dietro l'arte contemporanea ci siano appunto anche delle radici storico-artistiche importanti, che gli artisti contemporanei non nascono dal nulla, hanno una complessità che guarda attentamente ai valori dell'arte del passato. E quindi è stato molto bello appunto percorrere questo itinerario all'interno dell'arte, partendo dall'oggi e arrivando fino a Andrea Solari. Ho visto che una grande pop star come Lady Gaga impersonificava la testa del Battista nella decorazione del Battista appunto di Andrea Solari, tra l'altro artista di origini caronesi, quindi che ci ha aperto, spalancato tutto il mondo anche sulla grande tradizione artistica ticinese. Diciamo che i ragazzi sono sempre molto impressionati nel vedere gli apporti degli artisti tra virgolette di origine ticinese nel mondo, e sapere che per esempio opere di Andrea Solari, che nessuno naturalmente mette in dubbio, di cui nessuno mette in dubbio il valore, si trovino comunque in luoghi prestigiosi come il Louvre di Parigi.
Claudio, guarda, le do ancora la parola perché so che lei ha degli impegni, quindi magari non può restare fino alla fine della trasmissione, però volevo fare anche a lei una domanda sull'arte contemporanea, ecco, sempre nella sua esperienza di docente, come rapporto arte contemporanea allievi?
Ma devo dire che quanto ho detto dalle colleghe è condiviso anche da me. Io ho avuto la fortuna, ripeto sempre questo, di insegnare, di aver avuto una direttrice che mi ha lasciato molto spazio di libertà. E allora quello che è importante quando si insegna non è tanto la strada che uno segue, ma l'obiettivo che persegue, cioè il punto a cui si deve arrivare. E io ho d'accordo con la direttrice, ho potuto organizzare il mio insegnamento in 2 semestri. Nel primo io affrontavo un periodo della storia dell'arte, e questo periodo della storia dell'arte poteva essere l'arte moderna o l'arte del passato, e facevo io, analizzavo io, guardavo con loro io. Il secondo lo facevano loro. Loro dovevano presentare alla fine, durante il secondo semestre, un artista concordato con me, di cui dovevano fare una relazione di un'ora, ed era estremamente impegnativo per loro, perché questo esige leggere, capire, ordinare, facevano un PowerPoint, presentare anche un testo scritto a me, e l'allievo parlava. Io ho visto che ci sono allievi che hanno preferito fare Leonardo, ma ci sono stati allievi che hanno preferito fare la pop art, tantissimi per dire, vero? La pop art interessava molto, ma anche l'arte concettuale. Mi ricordo un allievo che ha fatto una relazione di 2 ore sull'arte concettuale, ma veramente, veramente bella. Ed è gratificante per il docente, ma è soprattutto formativo per l'allievo. Quanti allievi mi hanno detto l'aver potuto fare questo lavoro mi ha aiutato molto all'università, sia perché ho imparato a parlare, a organizzare, a fare, anche questo è il privilegio della storia dell'arte. E quindi poi si vede che davvero la cultura è un fatto condiviso, che assieme creiamo, assieme costruiamo, assieme passiamo. E la storia dell'arte permette questo, e questo è il privilegio della storia dell'arte, che è una disciplina ricca, culturale. E poi voglio aggiungere un'ultima cosa: comprendere l'arte, imparare un metodo, amare l'arte, amare, vedere che sei cresciuto, ti aiuta a crescere la fiducia in te stesso, ma anche comprendere e amare l'arte vuol dire poi rispettare l'arte anche fuori e avere una sensibilità verso il proprio territorio che la scuola ha contribuito a formare. Quindi la scuola della storia dell'arte, come è già stato detto, non è solo conoscenza, non è solo nazionismo, ma è formazione di una giovane alla condivisione del pensiero, delle opinioni, perché la materia è soggettiva, però uno cerca di argomentare perché Andy Warhol è un grande artista, ed è una crescita civile del ragazzo.
Lasciamo John Coltrane, Velvet Scene, un brano del 1957 tratto dall'album Dakar. Torniamo in studio. Voci dipinte si sta occupando appunto dell'insegnamento della storia dell'arte a scuola, nei licei. Stiamo parlando appunto di come si insegna, di che cosa, quanto e come, con i nostri ospiti Laura Damiani, Gloria Pasi e Claudio Guarda. Prima di continuare la conversazione, diamo però la parola a un'altra rubrica di Voci dipinte. È l'incontro con un artista. Oggi vi proponiamo Gianfredo Camesi, un artista autodidatta che ha frequentato però il sistema internazionale. Camesi è un artista filosofo, se così si può definire, che concepisce tutta la propria produzione come un unico racconto. Ha accolto Vito Calabretta di fronte al portone dell'oratorio di Menzogno, dove è nato nel 1940 e dove un suo intervento è stabilmente pronto ad accogliere i visitatori, perché ha spiegato appunto a Calabretta il suo atelier è la valle, la montagna, la natura. In realtà l'atelier di Gianfredo Camesi è la vita ed è questo che racconta, evocando la relazione tra domanda e risposta e insieme la nozione di cammino, che è cammino dell'artista e percorso narrativo dell'opera. Sentiamo.
All'inizio adesso è un'opera unica in fondo, che si è sviluppata come un grande romanzo, con capitoli, con delle frasi, con delle idee, delle cose che si chiamavano tra di loro, volevano essere dette. Diciamo che io come artista mi sento sempre sollecitato, non è che io impongo un pensiero, cerco di obbedire e dare una risposta a questa domanda, perché per me l'arte è una domanda, diciamo, una risposta che faccio a lei, come la faccio alla natura stessa che mi domanda di essere interpretata.
Ma la domanda è una domanda anche a se stesso?
Assolutamente sì, trascendentale dell'infinito vuoto al pieno della realtà della materia. È una trascendentalità dal mondo minerale, vegetale, animale, si arriva alla parola, è lì che è la chiave. La parola diventa pensiero, il pensiero diventa forma. L'arte è qualcosa che è dentro di te, che interroga l'altro, che può essere lei, io stesso, l'altro, me stesso, che mi interroga, che mi dice, che mi chiede chi sono, cosa faccio, dove vado. Il mondo intero, da quel punto del finito nell'infinito, che può essere come una stella che fa parte del nostro sistema, diciamo, noi siamo dentro in questa stella.
Questa stella trascende nel lavoro o trascende dentro me, artista?
E questa stella, diciamo, nasce l'idea del percorso della forma.
Qual è la funzione dello specchio?
Simbolico, no? È quello che si rispecchia in te, dell'universale, e che tu puoi interpretare solo attraverso la realtà del mondo che ti circonda.
Certo.
La natura, eccetera, eccetera.
Però nella presentazione artistica spesso c'è questo elemento dello specchio, quando per esempio sull'autoritratto c'è una linea verticale che divide in due questo volto. Dividendolo in due lo rende anche speculare.
Due e uno. Non c'è un'unità senza due. Io lavoro molto con il corpo.
Certo.
Camminando sulle tele, il cammino del corpo, verticale, con le mani. Le due mani, abbiamo due mani, destra e sinistra,
sì.
Per l'unità è fatta di due elementi, con le pietre che spaccano in due parti, che esprime, diciamo, l'unità.
Nel chemin du corps, questa pietra che è spaccata in due è un po' anche questa cosa qua.
Sì, corrisponde al cammino di due piedi, che cammino su una linea, creo l'unità del cammino, no? Come una coppia. No?
Quindi metaforicamente i due piedi sono la dualità che porta all'unicità del cammino.
Sì, del cammino, sì, che rappresenta in fondo la vita, ecco,
certo.
L'unità. In fondo tutto nasce da questa dualità. La luce, il giorno, la notte, nasce da questo dialogo, questo incontro che è l'amore. Dico che l'arte è amore, è l'immagine dell'amore, ecco, non è voler descrivere, immaginare un mondo altro che quello che vivi e vedi, che vivi in te e lo vedi attorno a te. Questo dialogo con te stesso, un dialogo con l'altro e con l'universo intero. La pittura lavora con le dita, sempre la posizione del colore posto sia diagonalmente, verticalmente, orizzontalmente. In questa situazione spaziale entro con il dito, con il gesto che crea il tempo. Dunque lo spazio e il tempo sono uniti, no? Attraverso questo gesto del dito. Una pittura è un gesto che visualizza e realizza realmente questa realtà del spazio-tempo. Non è una rappresentazione di qualche cosa, ma è una realtà.
Ecco, era l'incontro con Gianfredo Camesi, curato da Vito Calabretta. Gianfredo Camesi, Claudio Guarda, che lei conosce bene?
Sì, io conosco molto bene Gianfredo Camesi, siamo molto amici e la mia collaborazione con lui risale a 20 e più. Tra l'altro l'oratorio di cui avete parlato l'ho proprio presentato io e insieme abbiamo fatto un giorno, è una festa per l'inaugurazione. Sì, Gianfredo Camesi è l'esempio di quell'artista che ha un cammino molto personale e anche molto intenso, dove quello che conta è l'unità del pensiero che attraversa le opere. Gianfredo Camesi non ha un'unità formale apparente, di tipo o astratto, figurativo, lui trapassa dall'uno all'altro indipendentemente, ha un linguaggio anche molto molto particolare che va capito e interpretato, ma quello che è unità in Camesi è la rappresentazione, non la rappresentazione, è l'idea che l'arte è specchio di una totalità nella quale l'artista si riflette.
Ecco, questo si potrebbe, penso, dire di molti artisti contemporanei, no? Questa pluralità di linguaggi, unità di pensiero, quella a cui lei accennava. Parliamo di futuro, anche perché sta per partire un nuovo indirizzo artistico nei licei, ecco, ne parliamo quindi con Gloria Pasi, anche Laura Damiani, che stanno preparando, hanno preparato questo progetto già da qualche tempo, se non sbaglio, Gloria Pasi.
Sì, sì, esatto. Dal prossimo anno, se chiaramente ci sarà un numero sufficiente di iscritti, sarà avviata in fase sperimentale nella sede di Mendrisio un'opzione specifica arti, quindi indirizzo artistico nei licei. È una novità, siamo molto contenti che il nostro progetto sia andato in porto. Non è un indirizzo per chi propedeutico a studi in ambito artistico, quindi è un'opzione specifica indirizzata a tutti gli interessati, anche a quelli che hanno intenzione di andare a studiare materie scientifiche, per esempio, per intenderci. Quello che posso dire è che sarà un insegnamento fortemente interdisciplinare, proprio perché le materie interessate naturalmente sono la storia dell'arte e le arti visive, ma sarà, ecco, un insegnamento di tipo fortemente interdisciplinare, quindi gli insegnanti di storia dell'arte e di arti visive lavoreranno insieme per programmare qualcosa insieme, insomma.
Ecco, Laura Damiani, concretamente quindi uno studente che si iscriverà a questo indirizzo potrà seguire queste ore di storia dell'arte, di arti visive per tutti gli anni del liceo?
Inizierà dalla seconda liceo, devo dire che appunto è la storia dell'arte obbligatoria, parte dalla seconda liceo, quindi ci sarà un'ora, qualche ora già in seconda, e poi veramente il grosso, insomma, delle due componenti appunto di questa OS Arti, quindi arti visive e storia dell'arte, proseguirà in modo un pochino più importante in terza e in quarta. Devo dire che noi siamo molto in ritardo in Ticino rispetto alla Svizzera su questa OS, e credo che arrivi in un momento importante, perché direi che non è la scuola che spinge la storia dell'arte, ma è la società, perché effettivamente il contesto culturale in cui sta crescendo il Ticino, sta crescendo comunque, diciamo, in tutto il mondo, vede appunto la componente del turismo culturale, della proposta culturale, come veramente in modo importante, sta crescendo in modo esponenziale, quindi è veramente una necessità quella che appunto viene introdotta in queste ore, in questo nuovo curriculum.
Ecco, necessità impellente, forse quello che dicevamo anche all'inizio, per tutti quei motivi per cui è importante studiare la storia dell'arte, adesso le si dà lo spazio appunto che merita. Claudio, guarda, storia dell'arte, abbiamo sempre parlato di storia dell'arte, Cesare De Seta in un suo volumetto propone di aggiornare la definizione a storia delle arti e dei paesaggi, includendo anche quei paesaggi reali che poi vengono rappresentati nelle stesse opere d'arte, quindi beni ambientali, beni culturali e beni ambientali. Lei cosa ne pensa? Andrebbe un po' aggiornata questa definizione?
È una definizione che non fa altro che palesare concetti che erano comunque impliciti, perché nell'insegnare storia dell'arte non si può non tener conto del paesaggio, nel senso proprio etimologico della parola, che ci circonda, cioè del territorio. Portare l'allievo davanti, le nostre città non sono Firenze, le nostre città non sono Roma, ma anche nelle nostre città ci sono monumenti deperiti, consunti dal tempo, vero? Ma che comunque sono la traccia di una cultura, di una civiltà, della nostra storia. Dobbiamo portarli lì a capire questo concetto di paesaggio e di territorio, cioè dalla cultura materiale passare alla cultura cosiddetta immateriale o spirituale, perché dalle tecniche, dalle conoscenze, dalla pratica si può capire l'evoluzione di una società, ma poi attraverso quella che è la cultura spirituale della mente, cioè una volta che abbiamo sopperito le esigenze materiali, l'uomo ha anche altre esigenze non meno necessarie e di assoluta predominanza. Ed ecco che attraverso la storia dell'arte, come la letteratura, come la poesia, la musica fondamentale anche questo, vero? Possiamo capire quali sono i bisogni dello spirito o del benessere. Una volta che hai mangiato vuoi anche cercare una forma di benessere, di benessere, e non solo la sopravvivenza. E questo lo mettiamo dentro i valori che hanno guidato, ispirato una civiltà. Ecco, a prendere coscienza di questa storia anche davanti a un reperto consumato. Ecco, io ricordo che portavo gli allievi per esempio nella chiesa che si trova nel cimitero di Locarno, Santa Maria di Campagna, vero? Dove ci sono questi affreschi veramente rovinati, consunti, però lì dentro si prende coscienza anche di quella che è stata la nostra storia. Di lì passava una strada, lì c'è stato un lazzaretto, lì ci sono stati degli appestati. Questa è la nostra piccola storia, ma è la nostra storia e non si può mai prescindere dalle proprie radici. Questo è il concetto di territorio che dobbiamo far passare agli allievi, renderli consapevoli, così che domani siano coscienti cittadini consapevoli anche delle proprietà del territorio e delle cose da salvaguardare. Io abito a Tenero, quindi 10 giorni fa, sulla strada cantonale, una cappelletta del Settecento volontariamente, consapevolmente, è stata distrutta da un trax per fare spazio a una strada, ed era un bene amato dalla popolazione. Questa è l'inciviltà e la barbarie che ci raggiunge.
Ecco, questo potrebbe essere un altro tema di un'altra puntata, la tutela del patrimonio artistico, perché appunto tutelare il nostro patrimonio, ricordiamo che quest'anno è l'anno del patrimonio artistico culturale, il 2018. Ecco, ci avviciniamo anche alla conclusione della nostra trasmissione di oggi. Prima però è il momento dell'ultima rubrica. Ogni settimana vi proponiamo un'opera d'arte irrinunciabile per i nostri ascoltatori. Sentiamo la proposta di questa settimana, che riguarda uno dei dipinti forse più famosi al mondo.
Uno è andato in fumo sotto i bombardamenti che hanno distrutto la villa del proprietario durante la Seconda Guerra Mondiale. Un altro è nascosto nel caveau di un misterioso miliardario americano. I più sono in salvo ed esposti nelle più importanti gallerie del mondo. Sono i girasoli in vaso di Van Gogh. Il mio è alla National Gallery di Londra. Non lo vedo da tanti anni, ma dovendo scegliere ho deciso di tornare là. Questo è anche uno dei dipinti più sfruttati al mondo, tanto da diventare banale, replicato su quaderni, tappezzerie, servizi da tè. Non lo si può dimenticare. Ma dal vivo, quei fiori gialli, pieni di materia, di massa di colore, escono dalle due dimensioni, fioriscono ed appassiscono sotto i tuoi occhi, si piegano mentre li guardi. Li andavo ad ammirare spesso perché in Gran Bretagna l'ingresso ai musei è libero. Ai tempi non c'erano controlli di sicurezza e si entrava in un attimo. I girasole erano alla fine del percorso che si snodava in senso orario, proprio quasi all'uscita, ma bastava fare il giro al contrario e li si trovava subito. Riuscivo a passarci quasi tutti i giorni sul tragitto casa-scuola, soprattutto se era brutto tempo, per raccogliere un po' di quella luce e di quel calore che i fiori trattenevano dalla fine dell'estate 1888, quando erano stati dipinti. Sono un simbolo di gioia, risalgono a un momento sereno. Erano stati pensati per un amico, Gauguin, che sarebbe andato ad abitare e lavorare con Vincent ad Arles e che così avrebbe trovato la sua stanza decorata di girasoli. Certe volte sembra che sotto l'impasto del colore siano celati semi e petali veri, come incorporati nell'opera per renderla più realistica, come tridimensionale. Il mazzo di girasoli si trova in un vaso al centro del dipinto. Lo sfondo piatto replica i due toni del vaso. I gambi sono tortuosi. Alcune corolle sono già appassite e alcuni boccioli devono ancora schiudersi del tutto. Ci sono tutte le tonalità del giallo cadmio. Le foglie sono poche, una pennellata celeste è nascosta nel verde. Dello stesso colore è la firma, solo il nome. Non ho mai creduto che quegli steli contorti rappresentassero i tormenti dell'artista, perché i girasoli sono proprio fatti così se crescono in un orto e il giallo vuol dire gioia. In quel periodo Vincent van Gogh stava bene e lo dimostrano le lettere al fratello. Scriveva: «Dipingo con l'entusiasmo di un marsigliese quando mangia bouillabaisse. L'idea è di creare una sinfonia di una dozzina di pannelli. Dipingo dal mattino presto, appena sale il sole, perché i fiori appassiscono in fretta. Sono al quarto della serie, un mazzo di 14 girasoli. L'effetto è eccezionale». Aveva ragione, no?
Ecco, questa era la scelta di Elena Caresani, quindi un dipinto celeberrimo, i girasoli di Van Gogh, quello conservato alla National Gallery di Londra. Questa è una rubrica, vi ricordo, alla quale potete partecipare anche voi da casa inviandoci una mail al nostro indirizzo vocidipinte@rsi.ch, appunto indicando la vostra opera irrinunciabile. Per questa puntata qualche spunto ce l'ha fornito anche il volumetto dello storico dell'arte e dell'architettura Cesare De Seta, intitolato Perché insegnare la storia dell'arte, edito da Donzelli nel 2008. Io devo salutare e ringraziare i nostri ospiti, perché siamo veramente in conclusione. In studio Laura Damiani Cabrini e Gloria Pasi, e in collegamento telefonico Claudio Guarda. Un grazie anche a Michel Fleischmann per l'assistenza tecnica. Voci dipinte vi dà appuntamento a domenica 22 aprile con una puntata dedicata alla divulgazione dell'arte contemporanea, che sarà curata da Monica Bonetti. Da Emanuela Burgazzoli al microfono l'augurio di una buona domenica in compagnia dei programmi di Rete 2, e vi lasciamo con il virtuosismo travolgente della pianista jazz giapponese Hiromi, con un brano del 2011 tratto dall'album Voice Desire. We'll be right back.